Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
La Clessidra. Un'idea di Loredana Cella.
Su Caffè Italia, la puntata numero 24 della Clessidra. Quindi nuovi incontri con gli autori, ma innanzitutto con la nostra autrice e curatrice collegata da Torino, Loredana Cella. Ciao Loredana.
Ciao Dario, e ciao e benvenuti a voi che ci ascoltate attraverso Caffè Italia,
dove il Dario, appena nominato da Loredana, fa Albertini di cognome, che ha il compito di darvi subito l'idea di quella che sarà la cifra, lo stato d'animo, come si dice, il mood di questa puntata. Chi avremo con noi? Avremo un autore e un'autrice. L'autore sarà Cesare Sandoni con Una vita al contrario per Dialoghi. L'autrice nella seconda parte sarà Flaminia P. Mancinelli, che ci porterà in un'altra dimensione, quella che tratteggia nell'oscurità del pozzo. E adesso subito spazio al nostro primo ospite, Cesare Sandoni, ben arrivato.
Ciao Dario e ciao Loredana, grazie per l'invito.
Ciao, ciao.
Ed allora, Cesare Sandoni non è nuovo a Caffè Italia. Chi ha seguito le ultime due stagioni di Per altri versi se lo ricorderà, o potrà conoscerlo andando sul podcast e sul canale YouTube a trovare i due episodi che gli abbiamo dedicato. A proposito, nel mese di luglio del 2024 Per altri versi riparte. Chi volesse partecipare, poeti, poetesse, se componete versi sotto la doccia o se lo fate per passione, avete pubblicato o no, inviate biografia e tre composizioni a caffeitaliaradio@gmail.com. Se Cesare Sandoni, che lo ha fatto, lo conosciamo come poeta, oggi scompagina le carte perché ci presenta, come dicevo, Una vita al contrario. Loredana.
Perfetto. Allora, come facciamo sempre, a questo punto giriamo la clessidra e così il nostro Cesare ci racconta questo libro molto bello, molto particolare, Una vita al contrario, di Edizioni Dialoghi. Prego Cesare.
Vai Cesare.
Grazie Dario e grazie Loredana. E intanto mi trovo in una situazione anomala per me, perché è la prima volta che parlo per radio, quindi sostanzialmente un esordio. E come diceva Dario, diciamo, io ho partecipato, ma in realtà ha fatto tutto lui, perché ha parlato di me. In questo caso sono io che mi trovo invece a parlare di questo mio nuovo libro, che è uscito il 15 di febbraio, ed è un testo a cui tengo veramente tantissimo. Mi scuso per la cantilena emiliana, ma sono di Modena, non ci posso fare assolutamente nulla. Dunque, la stesura di questo testo risale a circa 7-8 anni fa. E come al mio solito ci impiego sempre un po' a decidermi di portarlo alla stampa. Questo libro, in breve, faccio un piccolo riassunto di quello del tema trattato, insomma della storia, in breve, racconta di un incontro che avviene in due tempi distanti tra loro, nell'infanzia dei due protagonisti e nell'età matura. E questo incontro, nell'età dei 50 anni, e questo incontro non lascia scampo. Siamo negli anni 70, una bimba di 6 anni e un bimbo di 10 si conoscono in vacanza. Passano sempre il tempo assieme, giocano da mattina a sera, sono inseparabili. Sono talmente amici per la pelle che così per gioco si dichiarano fidanzati. E per loro è una cosa estremamente seria. Come ci si fidanza con l'età resta un mistero, ma comunque i fatti sono questi. Succede poi che le decisioni dei grandi, dei genitori, li portano lontani e non si rivedranno più. E per il bimbo, che è è colui che racconta, Giacomo è il protagonista che racconta la storia, è un grande dolore ed è un dolore adulto a cui lui non riesce a dare delle risposte. Attraverso i potenti mezzi dei social network si ritroveranno 40 anni dopo in un cinema, in un caldo pomeriggio. E da quel momento le cose cambiano totalmente. I due protagonisti si riconoscono, la magia di questo incontro, ripensando alla loro infanzia, è amplificata ai massimi termini e che si prendono per mano e fanno una sorta di rivoluzione romantica, andando a incidere ovviamente sulle relazioni affettive e familiari, perché i due protagonisti sono inseriti in quel momento in contesti familiari consolidati con coniugi e figli al seguito. Questa è una storia autobiografica che ho scritto in prima persona e al presente, a parte qualche piccolo flashback iniziale. Questo ho deciso così perché è probabilmente il territorio comunicativo in cui mi è più facile esprimermi, in cui mi trovo più a mio agio. Ci tengo però a sottolineare che mi sono sì ispirato a una storia vera, ma tutto ciò che ho raccontato non è ovviamente fedelissimo alla realtà, qualcosa me lo sono inventato, come normale che sia, e quindi lascio al lettore il dubbio di ciò che può essere vero e di ciò che invece non lo è. Il racconto è ambientato principalmente a Modena, che è la città in cui vivo, con anche passaggi su Bologna, Firenze, Milano e Verona. La storia conta 20 capitoli, inframmezzati fra loro da dei subcapitoli, chiamiamoli così, che io ho intitolato dialoghi del mese, perché c'è il dialogo di gennaio, di febbraio, di marzo, eccetera, eccetera, escluso dicembre, sono 11 dialoghi in cui i due protagonisti si raccontano in forme dirette. E questi dialoghi li ho inseriti perché volevo che fossero l'adesso narrante della storia, dato che ci sono dei flashback e dei ritorni al passato. Una cosa che ci tengo a dire è che la storia è estremamente semplice e lineare, per cui i protagonisti vivono più che altro all'interno di luoghi rispetto a situazioni o vicende, cioè la trama non è una trama ardita o particolarmente articolata. Anche perché i luoghi possono raccontare tanto, e in alcune parti del libro ho cercato proprio anche di animarli, cioè di dare risalto ai luoghi, trasmettendo loro un'anima rispetto a quello che sono invece la presenza umana dell'intorno, eccetera, eccetera. E questo per dare risalto soprattutto alla sfera emotiva dei due protagonisti. E quindi elevare i loro sentimenti è la sfera passionale. Dunque, questo libro non ha un preciso scopo, o meglio, all'inizio io quando ho iniziato a scrivere non lo aveva. Solo verso la fine mi sono accorto che invece un messaggio ce l'ha, ed è molto chiaro, ed è un messaggio che io ho voluto lanciare in maniera involontaria. È un messaggio di verità, di luce e di trasparenza su un tema estremamente delicato, perché si parla di separazioni, di figli salutati dal cancello con un grande dolore dentro, per cui è un messaggio di verità dove non c'è niente di lasciato a metà. E quindi questo libro sostanzialmente si mostra senza pudori, e come è giusto che sia.
Allora, ti si è...
Dario, volevo solo concludere una cosa importante, ci tengo proprio riallacciandomi a quest'ultima cosa che ho detto, che essendo un argomento estremamente delicato, mi piacerebbe che chi si avvicina a questa storia lo possa fare con la giusta delicatezza e gentilezza, perché sono questa storia, come tante altre, sono piccole narrazioni che hanno delle loro fragilità. E quindi di avvicinarsi ad esse con delicatezza, gentilezza e sensibilità, senza pregiudizi e semplificazioni, ma solo con il piacere di ascoltarle e di farle proprie.
Hai fatto bene a dirla questa cosa, e penso che a chi ci sta ascoltando non sia sfuggito, come non è sfuggito a Loredana e a me, che la voce del nostro Cesare Sandoni si è rotta a un certo punto, e io mi associo a questo appello alla delicatezza, e io stesso devo essere delicato, perché non ne faccio mistero. Siamo seduti fra amici al tavolino di un caffè, io conosco tanto la bambina di 6 anni quanto il bambino di 10, e anche nella loro versione 2.0, no? Quindi adulti, e siamo amici, quindi non devo cadere nel transfer, mi devo mantenere in qualche modo equidistante. Cesare, com'è stato raccontare, per quella che è la parte che viene dalla verità, com'è stato raccontare se stessi? Io non ci riesco ancora, cioè scrivo, però poi mi vedo ancora troppo nello specchio. Com'è stato per te?
Beh, no, io Dario, io sono uno scrittore di me stesso, e non lo dico per mettermi al centro dell'attenzione. Io non riesco a scrivere di altri, cioè proprio non mi viene, ci ho provato ma non ci riesco. Io riesco a scrivere di me stesso. D'altronde l'argomento migliore che conosciamo è proprio quello che parla di noi, su cui noi possiamo veramente esprimerci a 360 gradi. Io non riesco a fare diverso. Ripeto, non è una forma di autocelebrazione, ma in più la scrittura per me ha una grande valenza terapeutica, per cui io la utilizzo in maniera profonda anche per questo motivo. Quindi il motivo è sostanzialmente questo.
Certo. Loredana, vuoi chiedere qualcosa a Cesare sull'argomento?
Ma no, nel senso che tutti questi termini che voi avete giustamente elencato, cioè appunto questo rispetto nel leggere questo libro, spero che venga riportato sempre in tutte gli altri libri, le altre, come dire, le altre autobiografie, ecco, perché nessuno dovrebbe permettersi di giudicare o fare o dare pensieri che non gli appartengono. Ecco,
abbiamo ancora, tanto rispetto, abbiamo ancora un minuto.
Ancora qualche, sì, un minuto, quindi tanto rispetto appunto a Cesare che è riuscito a raccontarci la sua vita, cosa che io ad esempio, nonostante me l'abbiano già chiesto, non riesco a fare assolutamente.
Bene, bene.
Un altro pensiero, perché poi la clessidra avrà terminato il suo scandire del tempo.
Cesare, sì, altro pensiero, e cos'altro di te c'è in qualche cassetto qui e là?
Guarda Dario, io ho scritto tantissimo e ho tantissimo materiale, ma in realtà non so un progetto nel cassetto adesso, in questo momento. ho scritto sia tantissimi componimenti poetici e sia cose così, tra le più svariate. Forse, chissà, nel prossimo domani qualcosa di pronto ce l'avrei, forse, ma sarebbero dei racconti fassiani in Val di Fassa, perché è il luogo in cui vado sempre in vacanza e dove, quando facciamo le gite, mi metto lì poi a riportare le sensazioni, quello che ho visto, ma in realtà non c'ho nulla di concreto per adesso, ecco.
Clessidra?
Clessidra terminato e vabbè, tanto noi avremo poi sicuramente altre stagioni, vero Dario?
Assolutamente, assolutamente.
Possiamo ospitare.
Assolutamente sì, per buttarla sul gastronomico, se cercherete Cesare Sandoni sui suoi social, vedrete che in coincidenza con le sue vacanze in Val di Fassa, lui posta delle fantastiche immagini di funghi porcini. Sono porcini così che può trovare solo lui. E io muoio di invidia. Allora, nel salutarti, Cesare, io voglio dire una cosa. Cesare mi ha mandato il libro 3 giorni fa. Io alla fine del secondo giorno lo avevo letto. È scorrevolissimo, si legge con grande piacere e c'è proprio quello che c'è dentro, quello che Cesare ci ha detto. Tutta verità. Una vita al contrario di Cesare Sandoni per Dialoghi. Ciao Cesare, alla prossima.
Grazie.
Ciao Cesare.
Fantastici. Un saluto ad entrambi, grazie ancora per l'invito.
Grazie a te. E noi andiamo in pausa, Loredana.
Certamente sì, a breve.
Cambieremo completamente registro fra poco con Flaminia P. Mancinelli alla Clessidra.
Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie.
Clessidra. Un'idea di Loredana Cella.
Dalla storia d'amore di due ragazzini che diventano poi adulti e continuano il loro percorso alle atmosfere del giallo. Loredana, sei con noi?
Presente, sono qui.
Mi piace presente, mi riporta a scuola. Allora, avevo detto che avremmo cambiato registro e l'ho ribadito poco fa. Parliamo di Nell'oscurità del pozzo con Flaminia P. Mancinelli. Flaminia, ben arrivata alla Clessidra.
Grazie, intanto grazie per avermi invitata e grazie a chi ci ascolta.
Loredana, a te.
Sì, eccomi. Allora, un benvenuto appunto alla signora Flaminia e, come diciamo sempre, giriamo la Clessidra, che così, con questo scorrere dei 10 minuti, la signora ci racconterà del suo ultimo libro e di tante cose interessanti. Prego, signora.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allora, è molto difficile riassumere un libro in poche battute, ma io ci provo. Allora, la protagonista in questo giallo è la mancanza di un sentimento, ovvero l'amore. In questo giallo io consegno al lettore una mia convinzione, che soltanto l'amore può salvarci, e la sua mancanza oltre che solitudine e dolore, può generare dei mostri. Siamo a Roma, in Via dell'Anima. Tutto ha inizio con il ritrovamento in un cortile di un pozzo di un cadavere. A chi appartiene la salma? Chi lo ha ucciso? Perché? A rispondere a queste domande viene chiamata il commissario Giulia Magnani, che i miei lettori hanno già conosciuto nel mio precedente Nido di Vipere. Seguendo la trama, incontriamo insieme ai testimoni i suoi colleghi e la sua storia di donna omosessuale. Però nel piccolo commissariato di quartiere da lei diretto, oltre al delitto del pozzo, il lettore conoscerà anche le vittime di altri crimini, efferrati e disumani, e Giulia e i suoi colleghi non sempre dispongono dei mezzi necessari ad affrontarli. La trama procede con altri delitti, omicidi, che nessuno avrebbe potuto evitare, ma che pesano sulla coscienza di Giulia Magnani, che cerca nelle pieghe del tempo il colpevole. La vita è una fulminea sequenza, troppo, troppo veloce, ed è questa cruda realtà con la quale, alla fine, Giulia Magnani è costretta a fare i conti, e non solo lei, aggiungerei.
Flaminia non la sentiamo più.
Ho finito, ho raccontato.
Ho raccontato,
ho concluso dicendo che non è solo Giulia Magnani che dovrà fare i conti con la vita, che è molto molto breve.
Certo.
Dobbiamo fare tutti noi.
Certo, siccome si era fermata di colpo, ma ha fatto bene, perché ha creato la suspense. Loredana, prego. Del resto, se giallo deve essere, giallo sia. Prego, Lori.
Sì. Certo. A proposito di gialli, volevo proprio chiedere questo alla signora, perché quando così abbiamo chiacchierato un po' al telefono, ha usato la terminologia giallacci, che mi è piaciuta tantissimo. E quindi, ecco, perché lei usa questo termine per definire una parte di queste sue pubblicazioni, così lo raccontiamo anche al pubblico.
Allora, questo è il mio 15° libro, il primo è uscito nel 1997, ed è il quarto giallaccio. Cosa intendo io con giallaccio? Allora, è un dispregiativo ironico, perché nella triste consuetudine che abbiamo si è soliti distinguere tra letteratura alta e bassa, relegando in quest'ultima i cosiddetti gialli. Per chi non lo sapesse, la definizione di gialli deriva dalla collana di Crime Story ideata dall'editore Mondadori nel 1929, quando iniziò a pubblicare romanzi con le copertine di colore giallo. Tutti ne abbiamo almeno una nella nostra libreria familiare. Ora, come dicevo prima, per certi intellettuali questo genere di narrative è da considerarsi di serie B. Per questo, con un po' di ironia, io chiamo i miei libri che hanno queste caratteristiche giallacci. Personalmente sono convinta che ci sono libri scritti bene e libri scritti male.
Perfetto. A proposito di libri, case editrici e così via, volevo chiederle, ecco, ho visto che alcuni sono stati prodotti con delle altre case editrici, altri invece sono delle autopubblicazioni. Così, capire come mai ha preferito le autopubblicazioni.
Per scelta proprio, perché io ho avuto diverse esperienze con l'editoria italiana. E alla fine ho scelto l'autopubblicazione, proprio per rispondere a un mio desiderio di libertà. L'editoria, oggi, ha un solo Dio, conosce un unico Dio, il business. Gli editori, le case editrici, sono imprese che devono fare profitti e per farlo devono produrre a ciclo continuo. Potrebbe essere anche un principio giusto, se questo non andasse a discapito della qualità e non spingesse gli editori a produrre in quantità esorbitante. Forse non tutti sanno che in Italia si pubblicano circa 90.000 opere ogni anno. Di queste, il 30% non vende una copia o al massimo una. E poi pubblicare e diffondere libri che poi non saranno, spesso non vengono venduti, significa carta, alberi che vengono inutilmente massacrati e che poi finiscono al macero. Un pregio dell'autopubblicazione è nella stampa on demand, dove vengono stampate soltanto le copie che hanno un sicuro acquirente. Nessun avanzo di magazzino, nessun libro che va al macero. Quando parlavo della macchina business editoria, volevo aggiungere anche che questa macchina non ha alcun interesse a seguire i tempi consoni per l'ideazione e la scrittura dell'autore. Deve semplicemente pubblicare. Ecco, io ho scelto di pubblicare con i miei tempi, giallacci o romanzi, seguendo la mia creatività.
Infatti ho visto che sono usciti anche due libri, ad esempio nel 2020, nel 2022, ma poi infatti parleremo anche di questo, che volevo chiederle un'altra cosa. E invece è interessante perché la signora fa un sacco di cose, anche la troviamo anche in un blog, poi su www.leggeronline.com è il sito che da lei diretto, insomma tantissime cose, la troviamo sui social, specie su Facebook. Ecco, in merito, oltre a scrivere, lei scrive dei romanzi, lei scrive anche le fiction, è molto interessante. Qual è questo rapporto che ha con la realtà?
Beh, io ho un rapporto costante con la realtà. Anzi, spesso devo ricordarmi che quello che sto scrivendo è una storia di fantasia, anche perché per me il reale è fondamentale. In primo luogo, prima di essere una scrittrice, io sono una lettrice. E quando incappo e incontro una trama che presenta eventi inverosimili, sono veramente molto infastidita. Le storie devono essere credibili e come tale popolate da personaggi verosimili. Qualcuno mi ha fatto anche notare che questo o quel protagonista ha marcati connotati esistenziali. Ecco, questo è il tratto che i miei giallacci hanno in comune con il resto dei miei romanzi. Tratteggiano le difficoltà della nostra vita, le nostre angosce, i nostri dolori. E in questo molti dei miei lettori dicono che si ritrovano perfettamente. Una regola del giallo è nel finale, in cui deve essere rivelato il volto del colpevole e deve dare la certezza ai lettori che non potrà più nuocere. Purtroppo, o meglio, non purtroppo, ma nei miei libri è difficile che ci sia un happy end. L'arresto di un assassino di rado coincide con una conclusione felice, perché questa non sarebbe una visione realistica di quanto accade nel mondo.
Ha ragione.
Eh sì.
Così, ecco, solo ancora una domanda velocissima, appunto leggendo la sua biografia ho visto uno dei suoi romanzi che è Amore Infinito. Ci vuole accennare così, visto che abbiamo ancora un minuto circa, di questo romanzo?
Certo, in un minuto le dirò che Amore Infinito è la storia di due donne, in particolare di una donna, e che tratteggia quello che è stata la difficoltà di vita di tutte le donne in Italia e non solo. Cioè quanto le donne sono state costrette a sopportare per pregiudizi, stigma, per patriarcato, eccetera. Però è anche una grande storia d'amore. Ma non voglio dire troppo perché vorrei che i lettori lo leggessero, perché è un libro che ha avuto un successo pazzesco e per il quale io ricevo tante email e tanti messaggi in cui le persone mi dicono che si sono innamorati delle due protagoniste.
Bellissimo, lo leggerò sicuramente. Bello. Anche perché io seguo sempre le rubriche relative alle donne e presto, insomma, parleremo di donne qui a Torino, quindi sarà un piacere leggere e così conoscere nuove notizie che magari mi mancano nel frattempo. Grazie.
Certo.
Prego Dario, i 10 minuti sono terminati, però insomma se hai una domanda.
No, io vado apparentemente fuori dal seminato, cioè esco dal libro e un pezzo di un altro di cui Flaminia ci ha parlato, perché credo che abbiamo destato sufficientemente la curiosità di chi ci ascolta. No, io volevo ringraziarla per quanto ha detto sull'editoria, perché correvano anni in cui si spediva il manoscritto alla casa editrice con la busta, il francobollo, e si aspettava.
Io sono vecchia, me lo ricordo.
Ecco, no, lei non è vecchia, ha esperienza, perché anch'io non scherzo. E si aspettava una risposta che non arrivava mai, o arrivava un gentile no, non ti pubblicheremo, ma continua così. Oggi si pubblica, e ha detto tutto Flaminia, si pubblica sì. Così. E questo va a scapito della natura, così c'è anche la sostenibilità di cui Flaminia ha detto, va a scapito del lettore, va a scapito di un mercato, della credibilità di un mercato, va a scapito anche di chi dalla vendita dei libri, ultimo anello della catena, la libreria indipendente, ci dovrebbe campare, giusto Flaminia?
Certo.
Ecco, quindi...
Da un tempo c'erano editori capaci di fare l'editore, librai capaci di fare librai, adesso purtroppo in molte situazioni queste figure si sono perse.
Sì.
Nel senso che io conosco tanti librai bravissimi, però mi capita anche di entrare in librerie di catena e di trovare persone che non sanno niente dei libri che sono esposti.
Sì, esatto.
I poverini non riesco a fargliene una colpa, perché ne sfornano talmente tanti che onestamente è anche difficile. Io ho avuto una libreria quando stavo a Roma.
Quindi, ho condiviso con lei, abbiamo in comune questa esperienza di aver vissuto la vita da libraio. Flaminia P. Mancinelli, grazie, nell'oscurità del pozzo, un giallaccio, come l'ha definito lei. Alla prossima occasione, Flaminia.
Grazie, buona giornata.
Presto, Flaminio.
A presto,
buona giornata.
A presto. Due parti molto diverse fra loro, Loredana, ma di una intensità e di una verità davvero sorprendenti. Concordi?
Sì. Concordo, è davvero quello che dico sempre, lo so che sembra banale, ma questi 10 minuti, vabbè, abbiamo scelto questi 10 minuti, ma forse è meglio così, perché sennò potremmo stare qui delle mezz'ore intere ad ascoltare nostri autori.
Faccio un riepilogo e poi salutiamo?
Certamente sì, prego.
Nella prima parte, in questa puntata numero 24, è stato con noi Cesare Sandoni in libreria per dialoghi con una vita al contrario. Abbiamo appena salutato Flaminia P. Mancinelli nell'oscurità del pozzo. E adesso, Lori, salutiamo anche noi.
Salutiamo anche noi e ci diamo appuntamento al prossimo episodio.
Grazie alla nostra autrice e curatrice Loredana Cella. Alla prossima volta, Loredana.
A te Dario, a presto.
Da Dario Albertini grazie per l'ascolto, vi ricordo tutti gli episodi di questa prima stagione, così avete già capito che ce ne sarà un'altra, sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia. Anche da parte mia un saluto, ci risentiamo al prossimo Giro di Clessidra su Caffè Italia.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie.